Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. A Gaza il cessate il fuoco ha scatenato il caos. Un cittadino di Gaza in esteri conferma la presenza di lotte intestine tra clan rivali. Per pace e sicurezza non servono commissariamenti. La storia insegna che Gaza ha bisogno di una leadership palestinese in grado di unificare. Diario dalla West Bank. Le violenze su terre e persone dei coloni e la strategia statale per convincere i palestinesi a lasciare la Cisgiordania. Stati Uniti, alla Corte Suprema il caso sulla mappa elettorale del Louisiana, che potrebbe indebolire il Voting Rights Act. Trump minaccia dazi alla Spagna per non voler aumentare la spesa militare. Da Madrid insistono, il 2% del PIL per la NATO è sufficiente. Grecia. Se 13 ore vi sembrano poche, la contestatissima riforma del lavoro del governo Mitsotakis arriva al voto in queste ore. Il pinkwashing di Xi Jinping. Il presidente cinese elogia i progressi fatti sui diritti delle donne mentre reprime il movimento femminista. Progetti sostenibili. A Seattle la gestione dei boschi è un elemento di coesione sociale. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
L'accordo di cessate il fuoco nella striscia di Gaza regge, anche se, come raccontavamo già ieri, è sottoposto a diversi punti di tensione. C'è la questione della restituzione dei corpi degli ostaggi. L'esercito israeliano ha dichiarato oggi che uno dei 4 corpi consegnati ieri da Hamas non è quello di uno degli ostaggi trattenuti a Gaza. Questa notte dovrebbero invece esserne consegnati altri. Oggi il valico di Rafah è rimasto chiuso anche per questo motivo, come aveva annunciato ieri Israele, ma secondo fonti israeliane dovrebbe riaprire domani alla presenza di una delegazione dell'Unione Europea e anche alla gestione di una delegazione dell'Unione Europea. Anche la questione degli aiuti resta un nodo delicato. Al momento sono entrati nella striscia circa la metà dei camion quotidiani che erano stati promessi, che era previsto sarebbero entrati durante questa fase di cessate il fuoco, e il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, esponente dell'estrema destra, ha chiesto il blocco totale degli aiuti umanitari nella striscia di Gaza. Un'altra questione delicata è quella della sicurezza interna alla striscia. Mi ha raggiunta in studio Emanuele Valenti. Emanuele.
Sì, quello che sappiamo e abbiamo capito in questi giorni, anche grazie a dei video e dei messaggi che sono usciti dalla striscia di Gaza, è che Hamas ha in parte ripreso il controllo del territorio lasciato dall'esercito israeliano, meno della metà di Gaza. Sappiamo che ci sono stati scontri con altri gruppi armati, soprattutto in alcune zone, altri gruppi armati palestinesi. Sappiamo che ci sono state, anche questo appunto citavo dei video perché in alcuni video proprio questo viene raccontato, ci sono state anche delle esecuzioni sommarie da parte della polizia, quindi sostanzialmente da parte delle forze di Hamas. Dichiarazioni di grande preoccupazione, anche perché questo ovviamente ricorda a tutti la questione il tema del disarmo di Hamas da una parte, ma ovviamente dall'altra c'è anche la questione appunto del controllo e della sicurezza, una situazione già difficile, ricordiamo un territorio dove non c'è praticamente nulla e dove tutto è raso al suolo, quindi chi controlla e chi garantisce un minimo di sicurezza. Abbiamo cercato di ricostruire, di capire qualcosa di più di quanto stia succedendo a Gaza da questo punto di vista. Lo abbiamo fatto sentendo Mohammad, che è un cittadino palestinese che fino a pochi mesi fa si trovava appunto all'interno della striscia di Gaza, e inizialmente gli abbiamo chiesto se i cittadini della striscia siano stupiti di quello che stia succedendo e quindi anche di questi scontri armati. Allora, questo nostro interlocutore usa poi alcuni termini, li anticipiamo. Quando parla di altri gruppi armati che si scontrano con la polizia, quindi con Hamas, parla di bande, gruppi armati, milizie e anche di mafia, e poi spiega che sostanzialmente la gente abbia ancora, anche se appunto per il momento la guerra è finita, abbia ancora per questa mancanza, vuoto di sicurezza, molta paura. Sentiamo cosa ci ha raccontato.
La gente loro non è sentito strano perché loro lo sanno benissimo. La prima cosa, Venezia, la nostra residenza palestinese, la prima cosa, loro dovevano cancellare o lavare tutta questa la mafia. Quando è uscito l'occupazione zona, subito è entrata la polizia con tutto il partito, non solo Hamas. Questa è la milizia, la mafia, il gruppo. Loro uccisero la gente. Entrano a casa, alla tenda, uccisero la gente. Loro rubano. Entrate, rubano tutti questi avanti, l'occhio a tutti. Loro hanno una mano israeliana, questa è la verità. La polizia, la nostra residenza palestinese, vogliono controllo tutte. La gente ha paura, sì, la gente ha paura veramente. Perché tutto questo. L'armato, essere vicino alla gente, non ce l'hanno una montagna, loro fuori la città, fuori così, no, metà la gente, questo è il gruppo, la mafia, la milizia, tutti questi, loro vivono metà la gente, tutti di gente di Gaza, sia con Hamas o contro di Hamas, loro li sanno benissimo, e se Hamas adesso non fa il controllo, o lei uccise tutto questo gruppo, viene un altro. Loro fidati di Hamas. Hamas ancora ce l'hai l'esperienza, ce l'hai la forza. E prima non c'è un gruppo così, no, no, tutto sotto il controllo. Una milizia, un gruppo armato così, no, prima non c'è.
E sulla situazione in questo momento nella striscia di Gaza mi ha raggiunta in studio Shawky Senoussi. Shawky.
Buonasera, Martina. I Gazawi hanno bisogno di tutto tranne che di una guerra civile. Il clima di terrore generato dalla resa dei conti tra Hamas e i clan tribali è alimentato dall'impalcatura coloniale del piano Trump. Per stabilizzare la situazione a lungo termine, Gaza non ha bisogno del marine americano, del gendarme turco egiziano o del poliziotto del Qatar. Gaza ha bisogno di una leadership al 100% palestinese, capace di unificare tutte le fazioni attorno al grande sogno, uno Stato indipendente. Marwan Barghouti ha le qualità morali e intellettuali per essere la persona giusta nel momento giusto, ma Israele non a caso gli ha negato la libertà. Barghouti ha sacrificato la sua vita per una Palestina libera e democratica, dove non ci sarebbe posto per gli estremismi religiosi e le logiche tribali. Era il progetto dell'OLP di Arafat, rivelato al mondo nell'ottobre 1988 ad Algeri durante la dichiarazione di indipendenza. In quella dichiarazione di Algeri, l'OLP, guidata allora da Arafat, denunciò un secolo di controllo coloniale e di regimi di amministrazione fiduciaria. Ma il vertice di Sharm el-Sheikh ha ripristinato le vecchie pratiche coloniali, negando ai palestinesi il diritto all'autodeterminazione.
Ma è Shawky, storicamente il commissariamento di un paese è servito a portare stabilità?
Sì, facciamo tre esempi: Iraq, Siria, Libia. La storia è piena di esempi sui disastri combinati dalle ingerenze straniere. Il caso della Libia è emblematico. Dopo la caduta del regime di Gheddafi, le principali milizie armate che controllano il paese sono state finanziate da Qatar, Egitto, Turchia. Sono i tre paesi citati nel piano Trump per la gestione di Gaza. L'intervento militare degli Stati Uniti in Iraq ha portato alla nascita dell'ISIS. La guerra civile in Siria, finanziata e armata da Turchia e dai paesi vicini, ha provocato una delle più gravi catastrofi umanitarie della storia. Infine, una osservazione storica: per poter controllare l'Africa, le potenze coloniali hanno sempre usato le divisioni tribali, e questo, se lo andiamo a applicarlo a Gaza, la frammentazione della società, la guerra civile, è il più grande alleato di Israele e di Trump. Quindi urge la liberazione di Marwan Barghouti.
Grazie, Shawky.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19:30.
E adesso andiamo in Cisgiordania per l'ultima puntata del diario dalla West Bank a cura di Samuele Pellecchia dell'agenzia Prospect.
A Idna i coloni hanno impedito di fare la raccolta delle olive. A Dat Tuani i coloni, che stanno a 100 metri in linea d'aria, hanno provato a rubare una pecora ai pastori. Già ne avevano rubate due mesi fa. Nel villaggio di Abu Falah, a nord di Ramallah, hanno tagliato dozzine di olivi. Ad Al-Lubban Ash Sharkia hanno portato via il raccolto delle olive a una comunità di contadini che avevano appena finito la raccolta. A Shurif, a nord-ovest di Hebron, dei coloni hanno sparato ad un palestinese ferendolo. Tutto questo è avvenuto in un giorno ed è solo quello di cui siamo venuti a conoscenza grazie ai giornali, la rete di attivisti, i colleghi giornalisti locali. In alcuni casi siamo andati a verificare e abbiamo potuto vedere con i nostri occhi. Le violenze su terre e persone, come ci racconta Aid, un attivista di Umma al-Kair, fino a 2 anni fa avvenivano una volta ogni 10 giorni o una settimana, ma dal 7 ottobre sono divenute quotidiane. Questo cambiamento ci è stato confermato da tutte le persone a cui abbiamo chiesto, compresi i colleghi. La sensazione che hanno tutti è che impedire ai contadini di lavorare sulle proprie terre, creare barriere per chiudere i passaggi, rubare bestiame, oggetti e intimidire o fare violenza, siano una chiara strategia sostenuta dallo Stato e finalizzata a far sì che la popolazione palestinese abbandoni questa terra. L'abbiamo visto a Hebron in città, ma ovviamente in campagna è più diffuso, perché è più semplice creare nuovi avamposti e passa spesso sotto silenzio. Solo il lavoro di giornalisti e attivisti lo rende noto e talvolta riesce a impedirlo, ma visto l'aumento di queste azioni è sempre più difficile. Come abbiamo potuto vedere in un villaggio nel triangolo di Shuba, vicino a Idna, grazie al suggerimento di Mosab Shawer, un bravo fotogiornalista di Hebron, uno dei fotografi che porteremo in mostra a Milano. Ci siamo mossi presto per assistere alla festa di inaugurazione della stagione di raccolta delle olive, che si è svolta in una piccola comunità di contadini alla presenza del ministro dell'agricoltura dell'autorità palestinese. Appena arrivati abbiamo notato la presenza di molte persone, svariati fotografi e videomaker, operatori della Mezzaluna Rossa, volontari del servizio civile e un nutrito numero di attivisti. Tutti insieme, seguendo i proprietari delle terre, ci siamo mossi fino al campo e una volta posti i primi teli sotto gli ulivi è cominciata la raccolta. Dopo poco una mezza dozzina di coloni, alcuni vestiti in abiti civili, altri con abiti militari, ma tutti armati di fucile, hanno cominciato a urlare e ad avvicinarsi minacciosi, seguiti da 5 soldati dell'IDF, le forze di difesa israeliana che i palestinesi chiamano IOF, forza di occupazione israeliana. Ne è seguita una breve discussione, almeno inizialmente i soldati hanno apparentemente cercato di mediare, ma ci è voluto poco per capire che così non era. I coloni, a forza di togliere i teli, spintonare, urlare, in 3/4 d'ora hanno costretto il gruppo, una 50ina di persone, a tornare da dove erano partiti, nel cortile della casa della famiglia Ar-Rajoub, proprietaria delle terre. Come se non bastasse, i coloni si sono portati via le scale utilizzate per la raccolta e di fronte alle proteste del proprietario hanno alzato i fucili minacciosi. Tutto ciò è avvenuto alla presenza attiva e partecipe dei soldati che aiutavano i coloni a respingere tutti indietro. La domanda che ci poniamo, la cui risposta ci sembra chiara, è: ma se tutto ciò è successo di fronte alle autorità, ai giornalisti e agli attivisti internazionali, cosa succede quando i contadini sono soli, magari di notte, lontano dagli occhi? Il nostro viaggio per ora è finito, ma il progetto di aiutare i colleghi palestinesi a fare il loro lavoro in questa situazione di costante, totale e pericolosa ingiustizia continua. Prospect Palestine va avanti grazie anche al sostegno di tutti voi che avete ascoltato e donato. Arrivederci Palestina, torneremo presto. Inshallah.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso diario americano, sentiamo Roberto Festa.
In queste ore alla Corte Suprema a Washington potrebbe avere conseguenze di lungo, lunghissimo periodo sulla politica americana, cementando una maggioranza repubblicana alla Camera che sarà difficile, almeno per una generazione, scalfire. I 9 giudici della Corte stanno infatti in queste ore ascoltando le argomentazioni pro e contro in un caso che riguarda la mappa elettorale della Louisiana, in particolare il sesto distretto della Louisiana, quello che da nord-ovest, da Shreveport, scende fino a Baton Rouge al centro. I giudici della Corte devono infatti decidere se questo distretto debba essere disegnato, distretto elettorale, debba essere disegnato ispirandosi alla sezione 2 del Voting Rights Act, la legge emanata nel 1965 durante la presidenza di Lyndon Johnson, per proteggere e promuovere il voto delle minoranze, in particolare dei neri. La sezione 2 del Voting Rights Act proibisce espressamente qualsiasi manovra da parte degli stati per diluire, indebolire, rendere indifferente, inutile il voto delle minoranze. Tra i mezzi per rendere inutile questo voto c'è appunto quello del ridisegno dei distretti in modo da disgregare, da spezzare, dividere le aree dove vivono le minoranze, aggregandole ad aree a maggioranza bianca e favorendo quindi l'elezione in quei distretti di un candidato bianco. La domanda che i giudici della Corte si trovano davanti quindi è proprio questa: ancora senso rispettare quella norma? Esiste ancora la necessità di tutelare il voto delle minoranze? Il sesto distretto della Louisiana deve essere modellato sulla base di principi etnico-razziali? Ecco, queste sono le domande a cui i giudici devono rispondere. Precedenti sentenze della Corte, dove va ricordato 6 giudici su 9 sono conservatori, precedenti sentenze della Corte mostrano che la maggioranza dei giudici è poco sensibile a mantenere in vita le vecchie conquiste dell'era dei diritti civili. Nel 2023, per esempio, questa Corte ha deciso di abolire l'appartenenza etnico-razziale come criterio di selezione in college e università. Se ora decidesse di cancellare la sezione 2 del Voting Rights Act, la sentenza non riguarderebbe solo la Louisiana. Diversi stati americani, governati dai repubblicani, potrebbero infatti tranquillamente ridisegnare le loro mappe elettorali in modo da colpire il voto nero e ispanico tradizionalmente democratico. Quindi Florida, Georgia, Missouri, North Carolina, Texas, Alabama, Mississippi, South Carolina, Tennessee, in ognuno di questi stati appunto potrebbero nascere nuove mappe elettorali. Una ricerca indipendente ha mostrato che gli afroamericani perderebbero circa il 30% dei loro rappresentanti in politica, gli ispanici perderebbero l'11%. Un sud politicamente, elettoralmente sempre più bianco, darebbe ai repubblicani una maggioranza granitica alla Camera, facendo fare agli Stati Uniti un salto indietro di decenni.
Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato Madrid di imporre nuovi dazi se non rispetterà l'impegno di spesa per la difesa del 5% del PIL concordato nell'ambito della NATO. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Lunedì sorrisi e strette di mano in Egitto tra Pedro Sanchez e Donald Trump, un saluto amichevole più lungo rispetto a molti altri invitati. Poi le battute di Trump.
Spain. Are you guys working on him with respect?
Dove sta la Spagna? State lavorando sulla storia del 5% del PIB sulle spese militari? Arriveremo a un accordo, state facendo un lavoro fantastico. Poi martedì, di ritorno a Washington, il clima di cordialità è sparito.
I'm very unhappy with Spain.
Trump ha accusato la Spagna di essere irrispettosa verso la NATO per non voler aumentare le spese militari come il resto dei paesi dell'alleanza e ha minacciato dazi extra sui prodotti spagnoli, minacce che fanno seguito a quelle lanciate sempre da Trump la settimana scorsa, e cioè espellere la Spagna dalla NATO se non rispetta gli obiettivi comuni. Una minaccia però difficile da mettere in pratica perché nessun articolo dell'alleanza prevede l'espulsione di un membro. Da Madrid insistono che il 2% del PIL è sufficiente per coprire gli obiettivi strategici della NATO. Spendere di più in un momento in cui l'industria europea delle armi non può assorbire un investimento così grande significa sprecare soldi o direttamente destinarli a comprare armi dagli Stati Uniti, che è poi l'obiettivo ultimo di Trump. E anche la minaccia di Trump, quella di mettere dazi speciali per la Spagna, sarà difficile da mettere in pratica. Washington non può colpire solo la Spagna perché la politica commerciale è comune e i dazi si applicano all'intera Unione Europea. Inoltre, nel commercio di beni la Spagna è importatrice netta dagli Stati Uniti, quindi compra più di quanto vende. Un deficit che nel 2024 è aumentato e ha superato i 10 miliardi di euro. Le minacce di Trump hanno però scatenato l'opposizione spagnola contro Sanchez, accusato di isolare la Spagna dal resto dei paesi occidentali per essere l'unico leader che ha provato a scostarsi dalla passività totale con cui l'Unione Europea sta gestendo i rapporti con il nuovo governo USA. Nel frattempo però è arrivata una notizia che ha rianimato una giornata difficile a Madrid. L'FMI infatti ha rivisto al rialzo le stime della crescita per la Spagna nel 2025 fino al 2,9%, ben al di sopra dell'Eurozona, ferma all'1,2%. Previsioni migliori del previsto che confermano un'economia e un mercato del lavoro ancora solidi.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Grecia, dove il Parlamento sta discutendo proprio in queste ore l'introduzione dell'estensione dell'orario di lavoro nel settore privato fino a 13 ore al giorno all'interno di una riforma generale dei contratti del lavoro che introduce più precarietà e meno garanzie. Protestano i sindacati che ieri hanno dato vita al secondo sciopero generale in 15 giorni bloccando il paese. Sentiamo Claudio Iampaglia.
Nemmeno una nave è uscita dal porto di Atene ieri, come si sono fermati treni, aerei, mezzi pubblici e in piazza si sono viste le proteste di insegnanti, studenti, giornalisti della TV di Stato, dottori, infermieri, lavoratori e lavoratrici. La Grecia si è fermata per il secondo sciopero generale in 15 giorni, mentre il Parlamento discuteva la nuova legge sul lavoro che prevede la contestatissima possibilità di estendere fino a 13 ore giornaliere l'orario di lavoro. Il governo conservatore di Kyriakos Mitsotakis sarebbe il primo governo europeo a introdurre in controtendenza rispetto al resto del continente la possibilità di un lavoro davvero oltre le 8 ore e su 6 giorni di lavoro settimanali, insieme ad altre norme sulla flessibilità per rispondere, dice il governo, all'invecchiamento della popolazione, la sua diminuzione oltre una grave carenza di lavoro qualificato. Secondo la ministra del lavoro Kerameus si tratterebbe soltanto di prendere atto di ciò che succede a migliaia di lavoratori che guadagnano così poco da dover fare 2 lavori e raggiungere così facilmente le 12-13 ore al giorno, mentre con la legge proposta ne lavorerebbero 13 solo un massimo di giorni all'anno in una sola azienda su base volontaria e con un aumento del salario del 40% in quei giorni. Ma la protesta non crede alle parole della ministra di Nuova Democrazia. E in piazza ascoltiamo le voci di sindacalisti che denunciano la riforma cavallo di Troia che non risolve il problema, anzi lo istituzionalizza e finirà a costringere chiunque a lavorare 13 ore e basta, secondo le necessità padronali. Visto che licenziamenti e precarizzazione del lavoro, grazie a questa nuova legge, saranno interamente in mano ai datori di lavoro. Chi potrà dire di no? I lavoratori dei porti poi e della logistica dicono di essere già passati da questo modello e mettono in guardia tutti gli altri. La presidente dell'associazione degli insegnanti si dice preoccupata di lasciare ai giovani un futuro di solo obblighi di lavoro e lamenta la distruzione di ogni concetto di vita familiare e sociale. Gli studenti dicono di non poter permettersi una casa già lavorando per quanto sono bassi i salari e denunciano la fuga dei cervelli dal paese. Il governo domani vuole chiudere la votazione e festeggiare, mentre dai banchi di Siriza si denuncia, oltre all'opposizione, una deriva repressiva che ha colpito la facoltà di architettura di Atene, dove un sit-in è stato represso duramente dalla polizia antisommossa con 15 arresti, così come un gruppo di infermieri e medici sono stati caricati fuori dal loro ospedale, sempre nella capitale. Il governo greco sembra avere in testa come modello di lavoro quello dell'ipersfruttamento turistico. 6 giorni su 7, cosa già prevista dalla legge, per più di 12 ore al giorno in caso di necessità, con tanto precariato a chiamata. Ed è quello che lavoratori e sindacati non vogliono.
In chiusura andiamo in Cina, perché durante il Global Leaders Meeting on Women, tenutosi nella capitale cinese in occasione del 30° anniversario della dichiarazione di Pechino del 95, il presidente Xi Jinping ha promesso di stanziare 110 milioni di dollari per l'emancipazione femminile, elogiando i progressi fatti, però il presidente cinese continua la repressione del movimento femminista. Prima di sentire Valeria Schroeter, però, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Lunedì il presidente cinese Xi Jinping è intervenuto al Vertice Mondiale delle Donne. Rivolgendosi ai presenti, ha elogiato i risultati storici ottenuti in Cina nel campo dei diritti della popolazione femminile. Negli ultimi 30 anni, ha affermato, i tassi di mortalità materna sono diminuiti dell'80% e le donne partecipano al progetto di governance nazionale con fiducia e vigore senza precedenti. Xi ha annunciato una donazione di 10 milioni di dollari a UN Women, l'agenzia per la parità di genere dell'ONU, insieme a un fondo di 100 milioni di dollari per i paesi del sud globale. Ma se Xi ha elogiato il glorioso capitolo del progresso femminile, negli ultimi anni in realtà le femministe cinesi hanno incontrato sempre più difficoltà. Lu Pin ha fondato in Cina Feminist Voice, un'influente organizzazione che è stata costretta a chiudere nel 2018. Le attività che vanno oltre la vita personale sono fortemente limitate, compresa la discussione pubblica, per non parlare della promozione politica, della responsabilità e dell'azione collettiva, ha dichiarato al Guardian. Lu Pin vive negli Stati Uniti dal 2015, quando alcune sue collaboratrici sono state arrestate dopo aver organizzato una protesta contro le molestie sui mezzi pubblici. Note come le cinque femministe continuano a impegnarsi nei movimenti della società civile, ma dopo la loro detenzione i rischi sono aumentati. Il governo cinese esorta sistematicamente le donne ad adempiere a quelle che vengono definite come responsabilità tradizionali del matrimonio, per aiutare il paese a contrastare il calo della natalità. Nel 2023 Xi ha affermato che la Cina dovrebbe coltivare una nuova cultura del matrimonio e della procreazione. Intanto le donne cercano di usare i social e i blog per portare avanti le loro battaglie, ma le pressioni rimangono costanti. Il China Digital Times riporta che il mese scorso l'account WeChat ufficiale della blogger femminista Jian Chan è stato cancellato, insieme ad altri profili. La decisione è arrivata poche settimane dopo che 1300 account Weibo, un'altra piattaforma social, sono stati bloccati per incitamento all'antagonismo di genere.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.